dovremmo rimanere a bocca aperta di fronte al dono della parola di Dio. Normalmente quando noi ascoltiamo la parola di Dio tendiamo a cercare di cogliere che cosa può dire a me, che cosa devo fare io. E rischiamo di cadere nella tentazione di Adamo, che voleva carpire la vita di Dio mentre Dio gliela stava donando. Rimanere a bocca aperta per accogliere quanto il Signore ci dona, senza la fregola di voler capire che cosa dobbiamo fare. Rimanere in contemplazione. Ci avviciniamo a questo brano degli Atti degli Apostoli con il santo timore di Dio nel cuore. Il santo timore di Dio non ha nulla a che vedere con la paura di Dio. Il santo timore di Dio è mettersi in ascolto di come vanno le cose, è nella sapienza delle cose, vale a dire cogliere come vanno le cose secondo Dio. Il santo di Dio è adorazione della sapienza della croce, che è sapienza per Dio e stoltezza per gli uomini. E per questo tante volte facciamo fatica a coglierla e tante volte siamo più portati a rifiutarla, non tanto in teoria, quanto in pratica. Rimanere a bocca aperta, non tanto per il miracolo che viene raccontato in questo brano, quanto invece per il dono che ci viene dato. Non ci interessa la magia da scorgere nella parola di Dio. Ci interessa la sua presenza. La comunità cristiana è nata e la prima azione della comunità cristiana è mettere in piedi l'uomo. Non serve ad altro. Noi tante volte pensiamo che compito della comunità cristiana sia incensare Dio, non sa che farsene Dio dei nostri incensi. Compito della comunità cristiana è mettere in piedi l'uomo. È servire il mondo, è fargli riguadagnare la posizione retta che lo distingue dagli animali. È la posizione che ha dato avvio allo sviluppo dell'umanità. La posizione retta è quella che permette all'uomo di vedere l'orizzonte e guardare un po' più lontano della terra. In posizione retta possiamo vedere la faccia dell'altro. E scusate se è poco. Possiamo riconoscere noi stessi. Finalmente una posizione che ci permette di stare in piedi, non più costretti a stare a testa in giù, senza vedere altro che le sue gambe e quel pezzettino di terra. Per il paralitico tutto il suo orizzonte era lì. E lì si ritrova anche tutta la sua conoscenza. In piedi e davanti all'altro. Lo può riconoscere perché ne vede il volto. Lo può guardare negli occhi. Cosa che tante volte non siamo più capaci di fare. Può volgersi da una parte e dall'altra. Rivede l'orizzonte che è simbolo del futuro e di dove desideriamo andare. Può sentirsi di nuovo uomo perché ha futuro e quindi speranza. La speranza che non ha nulla a che vedere con la certezza delle cose che vadano bene. Una speranza che invece è il significato e il senso di quanto viviamo. Mai come al giorno d'oggi abbiamo a disposizione possibilità immense, ma mai come oggi non sappiarcene. Le usiamo? Tante volte ci facciamo usare dalle cose, ma in vista di che cosa? non si sa. E dunque alzare il volto, mettersi ritti per vedere oltre. Per vedere oltre quella siepe dove si nasconde l'infinito, come ci diceva Leopardi nella sua poesia. Ora vede dove cammina. Per questo può di nuovo camminare, perché persona e dunque risorto. La risurrezione è qualcosa che tocca la nostra esistenza qui, prima che nell'aldilà. È qualcosa che parla al nostro quotidiano. Il cammino, ben lo sappiamo, è il simbolo della vita. La malattia fondamentale della persona è quella di non essere persona, di non essere uomo e donna, di non essere più a immagine di Dio Padre. La mancanza di una stazione eretta è fondamento di ogni disumanità. Sia essa questione di cuore, come di mente, come di corpo, è sempre comunque via disumana, che necessita di guarigione e quindi di ridiventare umana, a immagine e somiglianza di Dio. Dio non è qualcosa che va a sovrapporsi all'umanità, o qualcosa che elimina l'umanità, l'ha creata Lui. Vediamo in questo brano Pietro e Giovanni. Pietro che simboleggia l'istituzione, Giovanni l'incarnazione del carisma, l'amore. Sono due personaggi che sono sempre in tensione e che se hanno il coraggio di operare insieme fanno miracoli, miracoli di resurrezione. L'istituzione, tanto in crisi al giorno d'oggi, è il corpo che necessita di spirito per vivere. Senza corpo non viene spirito né amore, dunque vita, è carne morta. Il carisma è ciò che abita il corpo e il corpo è incarnazione del carisma. Giovanni abita Pietro e Pietro è incarnazione di Giovanni. Contrapposti sono chiamati a vivere in sinergia se vogliono vivere di speranza e di risurrezione. La contrapposizione è realtà mortifera, lo vediamo nelle nostre comunità, lo vediamo nelle nostre famiglie. La diversità unita nello spirito è fonte di vita, perché solo da due corpi differenti nasce la vita. Pietro e Giovanni sono coloro che insieme sono corsi al sepolcro la mattina di Pasqua. Una corsa insieme anche se con tempi differenti. La corsa per amore, quella di Giovanni, più sciolta, ma inverata dalla corsa più lenta di Pietro nell'istituzione. Giovanni entra nel sepolcro dopo che Pietro lo ha raggiunto. Il primato è il primato dell'amore che in quanto tale non può che attendere l'istituzione, non sarebbe più amore se non lo facesse. Anche se dovesse arrivare qualche millennio dopo, come arriva ora per noi Papa Francesco. Comunque sia, la differenza, grazie a Dio, rimane, perché il nostro Dio è un Dio creativo, di fantasia, che ama i colori, che ama la diversità. Guai se una si sostituisse all'altra, sarebbe cannibalismo. Sono due persone, Pietro e Giovanni. Pietro è generoso, che si butta, fa tutto e potremmo dire sbaglia tutto. Giovanni le azzecca tutte, ma lascia fare all'altro. Guai se si mettesse a dubitare di Pietro e a demolire l'altro che sembra non arrivare mai. Sono come l'occhio e il piede, entrambi essenziali per poter camminare. L'occhio senza il piede vedrebbe ma non si muoverebbe, il piede senza l'occhio si muoverebbe ma inciamperebbe. Debbono andare insieme, perché a due Gesù li inviò, sapendo che dove sono due, Lui è in mezzo a loro. È nel due, solo nel due, che è vinto il male radicale, che è il male della nostra società, che è il male della solitudine, che è il male del ciò che importa e chi ha ragione, e non chi vive. Pietro e Giovanni, dove due vanno d'accordo, significa che c'è anche il terzo, che è Gesù, che c'è anche lo Spirito Santo di amore, che c'è il Padre che ci rende tutti i suoi figli, che c'è Trinità, perché a questo siamo chiamati, a vivere la comunione nella Trinità, che è una comunione, proprio perché tale, aperta. L'essere in due è dunque testimonianza. Questa è la cosa più difficile. Se uno vuole fare il Padre Eterno, e questa è una malattia molto diffusa, vuole essere solo, diventa morte per l'altro e per se stesso. Magari lui ha ragione, ma allo stesso tempo la coppia, la comunità viene uccisa. Quando nella coppia uno dei due ha ragione, ciò che muore è la coppia. Quando nella comunità uno ha ragione e l'ha vinta sugli altri, ciò che muore è la comunità. E dunque la possibilità di vivere la testimonianza. La prima testimonianza del Padre non può che essere la fraternità. Perché? Perché è frutto dell'essere figli, che è l'unica vera volontà del Padre, che noi possiamo essere Suoi figli, che noi possiamo accogliere questo dono, che noi possiamo riconoscere questo dono. E allora diventa vero che io senza l'altro non esisto, non sono persona, sono un individuo, un io. Giovanni e Pietro che cosa fanno in questo brano che abbiamo ascoltato? Salivano al Tempio. La comunità non nasce in contrapposizione e non si presta ad essere un'altra religione. Forse, e anche senza forse, Gesù era il primo non cristiano, era ebreo. È vero, il cristianesimo è nato ad Antiochia dopo la sua morte e risurrezione. E in Gesù si compie la promessa fatta da Dio nell'Antico Testamento. Queste sono le nostre radici, senza le quali non c'è consistenza e stabilità. Un albero senza radici non sta in piedi, anche se vediamo. E allora ricordare, che significa riportare al cuore, le nostre radici non è cosa da reduci, ma è un riportare al cuore quelle radici che danno alimento a tutto l'albero, dal tronco fino all'ultimo rametto, fino all'ultimo germoglio. Se non riconosciamo le nostre radici e vogliamo eliminarle, come abbiamo fatto con gli ebrei lungo la storia, noi ammazziamo la promessa di Dio. Non avere memoria è la paralisi delle nostre giornate. Le cose che viviamo, le cose che ascoltiamo, le cose che impariamo, le notizie che ci arrivano sono già passate e vengono sorpassate da altre che arrivano e non ci ricordiamo più di nulla e non sappiamo più chi siamo. Giovanni e Pietro salivano al Tempio, salivano, usa l'imperfetto, questo brano degli Atti, perché ci parla di consuetudine, ci parla di abitudine, di frequentazione abituale. Ed è l'ora nona, è l'ora della preghiera, è l'ora in cui Gesù morì in croce dando compimento al suo dono di salvezza per noi. E vedremo in queste sere come Giovanni e Pietro incarnano questa crocifissione come servizio all'umanità. Salvezza dalla nostra disumanità per renderci umani e dunque persone di fede. La nostra disumanità condanna i due ladroni che sono in croce con Gesù. La sua umanizzazione compiuta nella fede ci parla di oggi, sarai con me in paradiso. Proviamo a vedere quanto la condanna dell'altro diventi distruzione di ogni relazione. Diventa distruzione innanzitutto dalla mia relazione con me stesso, e poi con l'altro e poi con Dio. E noi crediamo che distruggendo l'altro noi possiamo vivere meglio. Vediamo cosa succede in politica, dove non c'è più un'idea. Sembra esserci solo la distruzione dell'altro. Non c'è vita. Non c'è attenzione al bene comune. Non c'è servizio per il bene comune. E così tante volte nelle nostre famiglie, tante volte nelle nostre comunità cristiane. Diventiamo schiavi dell'apparenza. Ed è proprio in quell'ora, l'ora nona, che Gesù ha salvato e guarito l'uomo. Non nell'ora della trasfigurazione, non nell'ora dell'entrata a Gerusalemme, ma nell'ora nona. Gesù è il primo uomo che ha di vivere, venendo dal Padre e al Padre ritornando. L'uomo Gesù che incontra gli altri uomini nel suo cammino come fratelli. Pietro e Giovanni incontrano un certo uomo. Un'affermazione vaga. Questo certo uomo rappresenta ogni uomo che nel ventre di sua madre non sta in piedi. Questo avviene prima di nascere, ma avviene per il paralitico, come per tanti di noi, anche quando diventa grande. Non si regge in piedi perché non sa dove andare. Se camminiamo troppo spesso, non sappiamo dove veniamo e dove andiamo. Sembriamo degli erranti nel deserto. Ebbene, quest'uomo non può fare il cammino. Il cammino dell'uomo è andare verso il Padre e verso i fratelli. In questo siamo tutti un po' storpi, un po' paralitici. Su altri cammini andiamo velocissimi. Aumentiamo il ritmo giorno dopo giorno, disumanizzandoci sempre più. E anche se non ce la facciamo più non possiamo fermarci, perché se ti fermi diventi un escluso. Andiamo velocissimi, mentre su questo cammino siamo sciancati, striscianti. Questo strisciare è già vero per Adamo, che si allontana dal Padre Creatore. È vero per Caino, che dice ad Abele, per poterlo uccidere andiamo in campagna. È un cammino omicida. I nostri sono troppo spesso movimenti di morte e non ci accorgiamo come sui cammini per la vita risultiamo essere sciancati e paralizzati. Le caviglie non ci tengono. Quest'uomo era escluso dal Tempio perché storpi e zoppi, gente che non cammina, i poveri che stanno alla porta, i divorziati, i carcerati, i gay, non possono entrare nel Tempio. Lui era portato e posto davanti alla porta, perché è lì il suo posto, se vuole avere senso la sua vita. Il fine della sua vita è chiedere l'elemosina a quelli che entrano nel Tempio, mentre lui rimane fuori. Deve rimanere fuori, non ne è degno. Ebbene, tutto questo è disumano. Lui non lavora, lui non fa niente. La sua identità è quella di uno storpio, fin dal ventre di sua madre, fin dalla nascita. Deve essere portato e posto là davanti, al Tempio, senza poter entrare. Deve chiedere l'elemosina mostrando la sua storpiaggine, se vuole portare a casa qualcosa. Dipende dagli altri, ma non può entrare. Il paralitico è il simbolo di ogni uomo che sta fuori dal luogo dove dovrebbe essere, cioè nella comunità con gli altri. È escluso dalla fraternità dove c'è il padre, dove forse il padre rischia di non esserci più, se non c'è lui, lo storpio, perché il figlio dell'uomo è stato mandato nel mondo per i buoni e i cattivi, per i giusti e gli ingiusti, per i peccatori, per coloro che non camminano, per i sordi, per i ciechi che siamo noi, per i lebbrosi e i malati di AIDS, per i carcerati. Loro sono la sua Chiesa e noi con loro, se siamo disponibili a riconoscere la nostra cecità, che ci fa pensare che noi siamo Chiesa, ma senza di loro non possiamo esserlo, perché uccidiamo la fraternità e dunque la paternità di Dio. Questa povertà diventa inoltre il titolo di vita di questo storpio, come lo era per la prostituta della città che Simone fariseo definisce tale e che Gesù chiama donna. Lui è così e gli altri sono altri. Lo storpio vive in dipendenza del suo male, fa la sua identità e la sua fonte di guadagno. Anche la sua famiglia ovviamente ne traeva vantaggio. Se per caso fosse guarito, cosa avrebbe fatto? Non sono più io, avrebbe dovuto dire, e non avrebbe più avuto la sua fonte di sostentamento. Ma sarebbe stato salvato e riconosciuto come uomo, cosa che noi spesso preferiamo non avere e non essere. Gesù al paralitico alla piscina di Siloe chiede: vuoi essere guarito? Lui si lamenta che nessuno lo accompagni in acqua al tempo opportuno, ma non gli risponde. Ma di fatto non vuole guarire, perché se poi guarisce cosa può fare? Se non mi drogo più, la mia vita magari liberata poi non ha più senso e non ha più quelle gratificazioni tanto cercate e tanto necessarie. Come si fa a cambiare identità e vita? Come si fa a diventare quello che siamo? Chi ci crede? Un albero, se è cresciuto storto, non lo si può raddrizzare e magari la famiglia direbbe che sfortuna. Noi siamo affezionati ai nostri guai. Ci creano problemi, ma siamo noi e ai nostri guai siamo affezionati. Piuttosto che lasciare andare la moglie un tempo amata, la uccidiamo, perché è mia anche se non la amo. I nostri guai ci fanno star male, ma a loro siamo affezionati. Li conosciamo, sappiamo come trattarli, cosa si può fare di diverso dal correre sempre più dalla mattina alla sera. Magari senza alcun senso, ritrovandoci stanchi, ma non solo fisicamente, ma soprattutto dentro, nel cuore. Noi ci capiamo bene sul nostro male, perché così riusciamo ad essere al centro dell'attenzione. Il male diventa la nostra identità. Non riusciamo a credere diversamente. Chi crederebbe a un politico onesto? Chi crederebbe a un'impresa che non fa del nero? Chi crederebbe a una società che vive con speranza? Io sono fatto così, quindi gli altri si regolino. È il messaggio in cui crediamo e che rimandiamo agli altri. È il messaggio tipico dell'adolescente, che è la figura della nostra società. Noi, come il paralitico, ci identifichiamo con i nostri inganni, con il nostro male, con il nostro errore. Ci insegnano così a ogni piè sospinto. Questa è la nostra identità che ci sta addosso come una gabbia in cui non riusciamo a farne a meno. Lo sciancato siamo noi, identificati col nostro male e per questo impediti a guarire. ci lasciamo un po' di spazio, di silenzio per lasciare risuonare dentro di noi non tutto quello che abbiamo ascoltato, ma una parola che ci ha colpito. Sul foglio trovate anche delle domande che possono aiutarci, ma non necessariamente usare quelle.